seconda giornata della 20ª edizione del Cabulano del Sos Poetas, con due autori che in questi anni hanno frequentato assiduamente il nostro festival, a cui siamo molto affezionati. Quindi presenteranno la nuova silogia di Tommaso Di Dio Ardore, Tommaso Di Dio e Franca Mancinelli. Lascio loro la parola.
Il mondo viene davanti a me con gli occhi che tremano. Il mondo viene davanti a me con il supermercato, con lo zoppo, con l'asfalto, con il barbone, con il bar. Il mondo viene davanti a me con il terreno, con il fango, con il dire male, con il non dire, con la catena. Il mondo viene davanti a me con la balaustra, con il cofano, con lo schermo, con il tormento. Ha occhi rossi e non parla. Dicono che tutto ciò che sappiamo non servirà. Dicono che tutto ciò che abbiamo imparato non servirà né noi né nessun altro che a noi venga a chiedere soccorso. Ha occhi rossi e non parla. Dicono che tutto ciò che sappiamo è sepolto. Dicono che tutto ciò che abbiamo imparato è stato sepolto, è da qualche parte, in qualche punto della terra, corpo mondo, è mortale, ha occhi rossi e non parla. Dov'è? Dov'è? Il mondo viene davanti a me con il supermercato, con il cofano, con il porno, con il boiler, con il tormento, con WhatsApp. Il mondo viene e chiede soccorso. Il mondo ha occhi rossi, guarda, è mortale, muove le labbra, non parla.
Tutto si trova esposto nel medesimo spazio, senza atmosfera. Leggevo questa mattina un brano di un filosofo. Morto suicida, il suo corpo fu tumulato in fretta in un'alba del 1940 a Port-Bou per paura e orrore di un mondo nazifascista. Tutto si trova esposto nel medesimo spazio e senza fiato. Procede ora un giorno del 2018 con lo schermo di luce acceso, il suono dei tasti, la lampada, il PC, il sole, uno straniato caldo di novembre fuori dai vetri della mia casa. E mi vedo qui, nel rovescio di ciò che faccio, diviso, scandito, a me diviso da me. 1940-2018. Date in questa mia stupida, iperconnessa overdose di gioie rubate e contraffatte, rabbia, rapiti vortici, idioletti e vanità. Prendete i vostri corpi, amici, i corpi e i corpi dei vostri saperi e scagliateli sempre di più. A velocità senza luce elevata contro il muro del tempo, affinché non sia mai l'unità la vostra più amata menzogna.
E questo viale di pietre e sassi industriali, prodotto da animali uomini come me, con la materia della terra, con un corpo simile al mio e con la tecnologia. Questo spazio vuoto, calpestabile, che si inoltra verso una profondità di case di ringhiera dai mattoni rossi e alberi e finestre, dove un padre ha messo due porte per il figlio mentre piange e gioca a calcio con la palla nera e bianca e piccola. È domenica, con il negozio del cibo dei cani aperto e il tram, con le porte che si chiudono sulle facce stanche, smarrite, prese a pugni dalla luce, ma l'area del visibile è tutta un grido, inudibile, un sibilo, a frequenze fuori umane, un mattone che batte, una dimensione spaccata di carne, un boiler fuori bordo nelle galassie, le stelle non hanno più nome, non le riconosce più nessuno, sono un disegno perso con gli occhi, un motivo che se ne va nella luce che inizia fredda e si farà glaciale. Nell'ultimo giorno di settembre io mi piego a questa luce, sento la mia vita che mi viene vicino e mi guarda come un disegno sporco su di un muro senza popolo.
Tommaso Di Dio, Ardore, Nino Aragno, editore, 2023. Ecco, avete sentito i primi tre testi di questo libro splendente e tanto complesso e allo stesso tempo avete sentito incandescente che ci raggiunge, di cui parleremo e di cui torneremo a leggere insieme in questo tempo. E, poche notizie per chi non conosce Tommaso, che vive a Milano, è del 1982, ha esordito con Favole nel 2009, uscito per Transeuropa, poi è seguito per Pordenone Legge, Lieto Colle nel 2014, Tua e di Tutti, nel 2020 per Interlinea, Verso le Stelle Glaciali, infine nel 2022 Nove Lame Azzurre Fiammeggianti nel Tempo. Sono libri anche che trovate qua nel banchetto. È un intellettuale, si occupa di critica letteraria, ha pubblicato di recente per Il Saggiatore un'importante, innovativa, fondamentale antologia della poesia contemporanea italiana. E scrive continuamente, presente, attivo con il suo ardore nella nostra realtà. E Ultima è anche un suo progetto di poesia, tra i vari tanti progetti. E abbiamo voluto iniziare con una lettura per darvi una prima esperienza di questo libro e non farla precedere dalle nostre discussioni. E io vorrei rifarmi a questi testi che avete sentito. Riprendo alcuni versi che leggo insieme a voi. Dicono che tutto ciò che sappiamo non servirà. Dicono che tutto ciò che abbiamo imparato non servirà, né noi né nessun altro che a noi venga a chiedere soccorso. Ecco, riascoltando questi versi letti da Tommaso, ho sentito che questo il pericolo forse per cui è necessario ardore. C'è questo profondo pericolo che mette in crisi un'esistenza, ma tutto un mondo in qualche modo che si è creato attorno ad una fede nella parola, ad una fede nell'umanità. E dico subito che per Tommaso la fede nella parola e nella poesia è tutt'uno con una profonda necessità etica della scrittura. Quindi per lui, anche riprendendo l'eredità di alcuni maestri del secondo Novecento come Franco Fortini, come Pierpaolo Pasolini, per lui la scrittura è tutt'uno con un desiderio di conoscenza e con un desiderio di giustizia, anche proprio di rendere giustizia. E ci sono dei versi bellissimi su questo fatto della giustizia legata alla conoscenza che poi magari leggeremo. Eccoli qua, li ho trovati. senza avanzare nella conoscenza non c'è giustizia. Senza avanzare nella giustizia non c'è conoscenza. Sono queste alcune delle incandescenti schegge che ci porta questo libro. È un libro che ha una sua struttura, struttura che in parte potrebbe assomigliare anche alla struttura di una storia, potrebbe esserci una storia, e ha una struttura circolare. Inizia da una nascita, perché Ardore prende la vita dalle parole dei suoi amici, quindi Ardore è morto e viene rievocato dalla memoria, quindi nasce attraverso i suoi amici. Poi, attraverso questo libro, arriviamo alla fine, alla sua nascita vera e propria, che è una resurrezione, in qualche modo, perché Ardore non può morire. Ardore è quella indistruttibile forza originaria della vita che ci attraversa nei secoli anonima e che continua a prendere forma e identità attraverso alcune figure che nella storia, anche recente, l'hanno incarnata. E di queste figure ci sono anche i nomi in questo libro che possiamo fare. Sono persone che hanno dato la vita al loro desiderio di conoscenza, di giustizia, di essere nel mondo. Quindi sono, per esempio, Carlo Giuliani, sono Walter Benjamin, che viene citato, Simone Weil, ed altri. Però la sorprendente forza di questo libro è il fatto che, per riassumerlo proprio in poche parole, alla fine ci consegna un compito di essere noi, diventare Ardore. Quindi non lasciare morire la vita, non lasciarci sopraffare da questo potere di cui poi parleremo, il potere che diventa carnefice nei confronti di Ardore, lo tortura, lo annienta, e invece continuare ad accogliere questa forza originaria che ritorna. E ritorna, lo sentirete nei testi di questo libro, segnali o connessioni di questo Ardore sono la luce, il sole, la forza della natura spesso, che continua nonostante la storia sembri ripetersi. Ma nonostante la storia si ripeta con le sue tragedie, la sua ingiustizia, non viene meno l'Ardore, e questo è il miracolo. Quindi un po' forse come ci insegna Pasolini, parlavo prima con Tommaso, c'è una poesia bellissima di Pasolini che si intitola Una disperata vitalità, e dice un po' tutto, no? Quindi una vitalità che è cosciente della realtà storica, lucidamente cosciente, ma non per questo perde la speranza, anzi si illumina ancora di più. E ci sono dei versi di Pasolini che forse riassumono questo testo e in qualche modo dicono anche qualcosa di questo libro. La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi.
Grazie a Franca Mancinelli, grazie a voi per l'attenzione silente, che è sempre metà del compito del dialogo, e grazie a Capodanno ovviamente per l'accoglienza. Sono davvero molto colpito dalle parole di Franca, che sempre sono sul punto, sulla verità profonda, e mi svelano con questo riferimento alla vita indistruttibile, che per un lettore come me di Carol Icherini, l'antropologo delle religioni più famoso del Novecento, ricorda proprio Zoè, cioè la vita eterna, no? L'idea di questa ardente vita eterna che nella storia ha avuto Dioniso come suo, come dire, coreuta principale, e che in questo libro sicuramente è, grazie anche a avermelo svelato Franca, è presente. Direi qualcosa sul titolo, su Ardore. Ardore, anzitutto, è il nome di un personaggio, il nome di un protagonista. Il protagonista di questo libro si chiama Ardore, proprio il nome proprio di Ardore. Quindi l'idea era quello di creare, come diceva Franca, di dare a un'idea della vita la, la carne linguistica e figurale di un personaggio, come se fosse di un personaggio di un racconto, di un romanzo. Infatti il libro è costruito come se fosse davvero un romanzo, con una trama, una sua, un suo svelamento, dei suoi abissi, dei suoi segreti che trovano poi una rivelazione solo, solo nel fondo del volume. Ma ardore è una parola, ci tengo a dirlo, che viene da una cultura specifica, da una cultura vedica, dalla cultura antico-religiosa indoeuropea, la più profonda, se volete, la più antica delle religioni umane che noi possiamo conoscere nei dettagli, che è la religione antica dell'India, cioè i Veda, ed è stata in, in Italia portata all'attenzione da un filosofo, uno scrittore che si chiama Roberto Calasso, con un libro molto bello che si chiama proprio Ardore, ma in realtà è uno dei cardini di questa religione antica. E Ardore in quella lingua, nella lingua di quei popoli, che sono tra l'altro proprio alle nostre spalle, quei, quei popoli in questa, con questa parola identificavano qualcosa che a noi un po' sfugge, perché figli di un'altra tradizione che tendenzialmente divide l'anima dal corpo, divide la mente, no, dalla carne, mentre invece in quelle tradizioni erano più fuse, più unite. Ardore in quella, nella storia di quelle religioni è sia il calore, il tepore organico che produce il corpo, ma anche più prosaicamente il calore con cui la gallina scalda l'uovo. Quindi la gallina intenta nella protezione della sua vita futura, cioè dell'uovo, ecco, produce calore, e questo calore si indica con la parola specifica di ardore. Ma al contempo questa parola anche indica la, la, il calore che si sviluppa nei corpi quando essi sono coinvolti dall'eros, dall'emozione erotica. Nell'atto sessuale i corpi si scaldano, e quel calore in quella tradizione vedica viene chiamato ardore, precisamente con quella parola tecnica, ardore. Ma anche, e qui è il salto che a me ha stupito e mi ha fatto, mi ha chiamato a scrivere questo, questo libro, con questo termine, che in vedico si dice tapas, con questo termine vedico veniva indicato anche la particolare concentrazione dell'officiante che deve svolgere un rito. Prima di compiere un rito, l'officiante deve concentrarsi, deve purificarsi, deve memorizzare, ripetere nella mente le azioni, si deve concentrare, deve fare mente locale sul significato profondo di quello che sta per compiere. Ecco, quella concentrazione nei testi vedici è chiamata ardore. Quindi ardore è anche lo studio, lo sforzo intellettivo della conoscenza, della comprensione di ciò che è compiuto, no? Nell'azione, ma è anche quella straordinaria tenera tepidità del corpo della gallina che cova le uova. Ecco, fra questi due estremi c'è qualcosa che la nostra cultura occidentale ha perso. Ha perso la capacità di coltivare, promuovere, amare le forme in cui i corpi si scaldano nella custodia della vita. E questo avviene appunto sia nel livello più alto intellettivo, che non è alto né astratto, ma è fisico, è ardente, sia nel livello più, diciamo così, prosaico e animale. Anzi, questo è proprio ciò che unisce l'essere umano al mondo dei suoi fratelli bestie, così amati e così vicini, come Guido sa con le sue mucche meravigliose, no? Questo è ciò che unisce il mondo, questo amore ardente, questa custodia di questo ardore. Ecco, il sapere occidentale, il sapere umano occidentale, mi sembra che abbia smarrito questa capacità di individuare, vedere, custodire l'ardore. E lo impoverisce, lo depaupera, lo allontana, lo svilisce, lo ipertecnologizza. Quindi identifica nella tecnologia il sapere della verità, della certezza, identifica nella tecnologia un sapere algido, freddo, puramente aritmetico, numerico, senza storia, senza corpo, senza vita, che conduce quel sapere, conduce quella tecnologia e la manipola. C'è questo problema. Ecco perché nel primo testo dico in qualche modo, no, tutto ciò che sappiamo è stato sepolto, no? E viene a noi chiedere soccorso questo mondo, e noi non abbiamo un sapere adatto ad aiutare il mondo. Questo è il dramma, almeno, che io vivo da studioso, da scrittore, da intellettuale, ed è evidente, se guardiamo quello che accade nella storia europea degli ultimi anni, quello che è accaduto qualche settimana fa, giorno fa, nella Turingia, noi lo vediamo, secoli di cultura, secoli di scuole pubbliche, secoli di istruzione, in questo momento forse nel mondo, ma sicuramente in Occidente, c'è il maggior tasso di alfabetizzazione e di scolarizzazione che l'umanità abbia mai conosciuto, no? Cioè mai così tante persone sono state coinvolte in processi formali di educazione, e tutto questo conoscere, tutto questo istruire porta a un oblio, all'incapacità di sviluppare un sapere capace di aiutare veramente il prossimo tuo, cioè colui che arriva sulla costa, colui che batte alle porte della tua casa. Cosa diavolo serve tutto questo sapere? Questa è la domanda, no? Che mi faccio da uomo che ha speso purtroppo molto tempo su questo sapere, e che sente al contempo che dietro e dentro e nel profondo di queste pagine, come la poesia insegna, Franca questo lo sa benissimo, in realtà c'è sepolto qualcosa che ci serve, ma va tirato fuori, va fatto splendere, va fatto illuminare, va rimesso in circolo nel corpo vivo della nostra società.
Grazie Tommaso, è veramente emozionante, allo stesso tempo commovente sentire la tua lucidità necessaria, così necessaria.
Andiamo al secondo libro.
Procediamo avanti, anche se le illuminazioni sarebbero tante su cui fermarsi. E adesso sono un attimo qui, ritorno qui. Siamo all'inizio di settembre, poco prima tu hai letto: nell'ultimo giorno di settembre io mi piego a questa luce, sento la mia vita che mi viene vicino e mi guarda come un disegno sporco su di un muro senza popolo. Ecco, piegarsi alla luce, questo inchino è quasi un inchino di obbedienza, un inchino di fronte a una forza altra, no? Religiosa, che sento, a cui tu ti pieghi e di cui riconosci la grandezza che travalica la nostra individualità. Quindi questo è un libro che ha una forte tensione oltre l'io, oltre i nostri confini individuali, verso questa luce, questa forza vitale che appunto ci invita di nuovo a riaccogliere. E poi la mia vita che mi viene vicino e mi guarda, qui mi ricorda anche Tua e di tutti, che è un suo libro precedente, ma mi ricorda anche il titolo di un saggio del caro amico fraterno di entrambi, Roberto Cescon,
certo,
no? Saggio
bellissimo.
Per Industria e Letteratura. Qual è il titolo?
Comunque anch'io.
Anche lui riflette su questo aspetto, la vita come un disegno sporco su di un muro senza popolo. Quindi questo vedere oggi qui a Seneghe, no, in questo lavoro che fanno gli amici del Capodanno da 20 anni, di ricreare una civiltà poetica che è capace di ascoltare la parola poetica, di dare attenzione e ridare ascolto, accoglienza, questo è un piccolo miracolo. Quindi grazie.
Grazie a te, Franca.
Grazie al Capodanno e grazie a voi per la vostra presenza.
Intanto proprio ieri sera pensavo, non a questi versi, ma a questa esperienza che provo a raccontare qui, no? Ieri sera, io vivo a Milano, come sapete, una città con un fortissimo inquinamento e un inquinamento luminoso, che è caratteristica della vita umana industriale dovunque essa si trovi, ma è particolarmente evidente nella città. Quindi le stelle per me sono qualcosa di esotico, di, no, qualcosa che io leggo nei libri. Quindi la prima cosa che ho fatto ieri sera, tornando proprio prima di coricarmi nel letto e di uscire per fortuna, nel piccolo balcone che mi avete donato per queste notti, e guardare il cielo. Ed è stato impressionante vedere il numero di stelle che era possibile vedere da Seneghe. Per me è impressionante, abituato a vederne 3-4 timide che si affacciano fra i LED e i lampioni. Mi ha molto colpito questa possibilità di vedere la luce viva, proprio corrusca, come bisogna dire tecnicamente, cioè di luce incandescente e vibrante delle stelle. Ecco, e ancora una volta ho rinnovato la povertà del mio sapere. Guardavo le stelle, riconoscevo qualcosa, Cintura d'Orione, forse la Via Lattea, e basta. Ecco, un uomo di 5.000 anni fa sapeva tutto del cielo, sapeva tutto, la sua vita era costruita intorno ai cicli e ai movimenti del cielo, che lo sappiamo, erano necessari all'agricoltura, d'accordo, ma non era soltanto questione di utilità. Non bisogna svilire così le culture antiche, era una connessione vitale con i movimenti reali, no? Della luce e del buio cosmici, diciamo così, no? E questa cosa voi lo sapete benissimo qui in Sardegna, perché appena vi girate c'è il Pozzo di Santa Caterina, che è uno dei monumenti, Santa Cristina, scusatemi, grazie, che è uno dei monumenti più belli che abbia mai potuto vedere nella mia vita, che è un luogo astronomico, uno strumento musicale e al contempo un luogo di osservazione cosmica, no? Ecco, queste conoscenze erano conoscenze che erano celebrate dalla vita umana ed erano conoscenze utili e presenti a custodire la vita, perché sapere il solstizio, sapere la piena, no? Sapere la luna crescente e calante è qualcosa che aveva degli effetti fisici come ancora oggi ha. No? Sul corpo femminile, per esempio, cioè esistono queste forze, ma reali, sono forze reali che toccano le nostre vite, di cui noi però oggi completamente ignoriamo tutto, demandiamo la conoscenza astronomica, per esempio, all'ultraspecialismo degli astrofisici, e poi noi siamo incapaci di riconoscere una costellazione, una stagione del cielo. Questa povertà del mio sapere mi stupisce, mi rammarica ogni volta. E ovviamente si unisce questo a una scrittura, di disegno sporco, no, sul muro, cioè il fatto di non riuscire più a scrivere ovviamente un segno che sia un segno che animi la totalità delle persone, no? Ma il segno sembra sempre qualcosa di arbitrario e personale, simbolo estremo, se volete, è quella pratica comprensibilissima del resto nella disperazione della nostra epoca, delle tag, no? Che con lo spray fanno sui muri, no? Che continuamente ripetono il nome individuale, no? Di fantasia di qualcuno. Ecco, quindi è l'estrema forma di deiezione dell'individualismo, no? In cui si è una firma sporca su un muro, no? Questo è l'estremo approdo della scrittura occidentale, a mio parere. Cioè l'impulso elementare primitivo, di incidere la parete, ma farlo non con un bisonte meraviglioso che ricordava a tutti il senso di un'azione corale, non con un simbolo che raccoglieva un canto e un'azione rituale, magari in cui tutta quella comunità trovava un senso, ma in un nome inventato che solo chi lo inscrive conosce e che è destinato a essere ignorato, sovrapposto, sporcato, cancellato, a non durare se non come macchia sporca sul muro. Ecco, per noi le stelle sono diventate la stessa cosa, macchie sporche nel cielo, no? Linguaggio incomprensibile. Questo dovrebbe spingerci, secondo me, tutti a una profonda, diciamo così, riflessione su cosa sappiamo, cosa vogliamo sapere. Questo leggiamo questo.
Sì.
Qualcosa ancora della prima sezione? O andiamo avanti?
Nel libro secondo, i libri sono 5, vi leggo il breve sommario. Un po' come, questo mi ha ricordato, un capolavoro dell'assoluto che è il Don Chisciotte, con cui Ardore ha qualcosa a che fare probabilmente.
Non è un caso.
Ove si ascolta dalla voce dei suoi carnefici il modo in cui Ardore trovò la morte, mentre si odono i suoi ultimi pensieri e si leggono alcune lettere scritte in vita contemplando immagini a lui care. Ecco, in questo libro secondo Ardore prende corpo, prende alcuni corpi, alcune storie, gli si incarna Lo sentirete dalle voci mie di Tommaso, in parte riconoscibile in alcune vicende, e sentirete appunto la sua lotta contro questa anche lingua del potere, lingua annientante, anonima del potere. E mentre Ardore viene alla colpa stessa di desiderare di conoscere, e mentre Ardore indaga la realtà con il suo desiderio di conoscenza, e questa cosa lo rende colpevole, il potere a sua volta si muove anche lui verso Ardore in un desiderio di conoscenza, ma quello del potere è un movimento omicida che distrugge la vita, mentre il movimento di conoscenza di Ardore è una conoscenza che ricerca l'origine della vita. Sì. Quindi c'è questo circolo, se volete, di forze, una forza annientatrice e una forza vitale che si fronteggiano in questa, in questo libro.
Quindi tu fai il potere.
Sì.
La voce di Franca farà la voce di questo potere, diciamo così, tecnocratico, che indaga e perlustra e che termina con la cattura, la tortura e l'omicidio di Ardore. E io farò la voce dei pensieri di Ardore, no? Qui cerco di mimare i pensieri di questo ragazzo in questa sezione, che è all'estero, è lontano, sta in un paese straniero e sta cercando, sta indagando per capire il lavoro e il bene che può fare, con cui può migliorare il lavoro di quelle persone che vivono in quel paese. Prego. Vai, partiamo da lì.
Ci comunicano che un giovane uomo di nazionalità straniera vive qui, fra la nostra gente, parla la nostra lingua, si muove fra i mercati, le università, le strade e sostiene, interroga, chiede. Ci comunicano la sua immagine, la sua altezza, il suo peso, il suo nome, il suo cognome. Non mancano di specificare nulla della sua provenienza. Noi prendiamo atto che tutto questo è un fatto.
Pensieri di Ardore. La povertà, l'indagine, il bisogno economico mondiale, la passione, l'identità, la vita sociale e politica di questo paese, la natura umana, indifferentemente umana, transessuale, omosessuale, eterosessuale, la cultura, la libertà, lo Stato non deve entrare, lo Stato non può contaminare. C'è una parte di noi senza etnia, una parte senza mio, senza io, senza nemmeno patria né Dio. In proprietà esclusiva non c'è niente che tenga il nulla se non il libero accordo, uomini liberi entro i margini di una scritta Costituzione. La mancanza di diritti, la povertà, il ricatto della povertà. Ciò che ci manca ci rende legati, siamo legati a ciò che manca, dipendiamo da ciò che manca, dobbiamo indagare, verificare, conoscere, scoprire. Indagare, verificare, conoscere, dobbiamo capire.
Ci comunicano che si sta avvicinando. Sta girando verso un centro ancora per lui non visibile, ma si avvicina, procede, non ha paura, pare, chiede e sostiene, interroga. C'è qualcosa di noi che ancora non sa, c'è qualcosa di noi che forse sospetta, infatti chiede, interroga, sostiene, ma non sa, non ancora. Non ha forse compreso cosa gira nel giro di un cerchio e gira verso un centro minuscolo, spazio buio, che lo chiama, lo guarda, lo scruta, lo desidera e si avvicina. Siamo due occhi in un incendio, nella sabbia, nella nuvola, nel cielo. C'è qualcosa di noi che ancora non vede. Non sa, noi ardiamo.
Gli squilibri interni della distribuzione del prodotto interno lordo, gli squilibri interni del prodotto interno, qui lodano Dio, lodano il loro Dio, ballano, cantano durante le feste, digiunano. Gli squilibri interni del prodotto interno, gli squilibri interni della distribuzione del prodotto interno lordo, la mancata redistribuzione, la mancata ammortizzazione, la mancata ripartizione della sostanza, la felicità. Qui lodano Dio, lodano il loro Dio, digiunano. La natura umana, indifferentemente umana, senza avanzare nella conoscenza, non c'è giustizia. Senza avanzare nella giustizia, non c'è conoscenza. La mancanza di diritti, la povertà, il progresso, il regressum ad unum, avanzare, i diritti di ciascuno, i diritti di tutti, i diritti di tutto, i diritti di ciascuno, l'assetto istituzionale, le leggi, la proporzionalità. Nella commissione è necessario avanzare verso una più equa ramificazione del prodotto interno lordo. La natura umana è una mancanza, dobbiamo indagare, digiunare. Qui lodano Dio, gli squilibri, ho fame.
Le cartellette con l'anagrafe, con i dettagli, la sua formazione, le pagelle, gli attestati, la scuola, l'università, il PhD, le cartellette con tutto ciò che ha scritto, le conferenze, i libri presi in prestito, la biblioteca, le testimonianze, i pareri, le mail, le cartellette con le sue foto, con gli indirizzi, con le SIM, con i numeri di telefono e i tabulati, i dati GPS, i vestiti presi dalla lavanderia. Le cartellette che abbiamo chiesto sono qui. Ci comunicano che il reparto ha infine preso in carico la pratica.
Con una mano ti masturbo, la bocca dentro la tua, con la lingua spingo, con una mano, l'altra mano la inoltro, spingo, dove trovo il punto, dietro l'ano spingo, con la bocca ti masturbo, dove sei adesso, con un piede, la lingua legato con una corda, la bocca, legato, la lingua, la corda. Dentro la tua, lecco, spingo, una mano, l'altra mano. Dove sei? Adesso premo. Dove sei? Adesso ti masturbo, spingo. Dall'interno, venendo. Dall'interno, venendo, da un dove, corpo più profondo. E spingo dall'interno, venendo verso di te. Verso di te, venendo da un interno, spingo, spingo, oro corpo neve. Oro lingua, sul piede vengo, spingo, oro neve, oro, con una mano ti masturbo, oro, la bocca dentro la tua, con il piede spingo, l'altra mano la inoltro, oro neve, oro argento, vento, spingo, dove sei adesso? Una corda dentro la tua, lecco dove sei adesso, lecco dove vengo, addosso, al punto ti masturbo, all'interno la lingua, come l'oro, l'argento, venendo, posso? Danza delle torce, da ripetere per 10 giorni. Con l'aculeo e sanguina da tutte le parti, noi entriamo nei suoi universi più molli, ci addentriamo meandro dopo meandro tra i frenuli, gli epiteli, affondiamo nei globi, nei lobi, nei capezzoli pure, con le pinze attaccate al prepuzio e testicoli scarichiamo elettricità per il suo corpo. E il suo corpo trema, scuote e vomita il fiato che quasi più non ha, ma nello stomaco e fra le feci noi troviamo la traccia, la prova, la bava, sul petto, gli sputi l'acqua, gliela buttiamo addosso e sulla faccia con un secchio di piscia sporca dopo la fiamma, perché non deve svenire, perché deve sentire, perché non deve negare, perché deve dire tutto ciò che non sa. E continueremo a inoltrarci nella sua vasta terra corporale, a indagare i nudi suoi orizzonti infiniti fra carne e carne, palpebra dopo palpebra, ad ampliarne i confini e a disgiungere, a terremotare, finché questa lingua dalla sua bocca si stacchi e da sola sia per tutti arco, crepidoma, volo annuncio, vento maestro, refresh di quanto ci fu promesso millenni fa, in un roveto, in enigma e in parabola, e sanguina con l'aculeo da tutte le parti. Siamo a vostra disposizione per ogni eventuale richiesta da parte del vostro governo. Di questo terribile inferno vogliamo dare ogni minima informazione. Chiediamo che siano restituiti i documenti. Ecco, vi consegniamo il cavadenti. Chiediamo che siano restituiti i tabulati. Ecco i mutandoni anacquati. Chiediamo che siano restituiti gli indirizzi. Ecco, una carta tutta schizzi. Chiediamo che siano acclarati i nominativi. Ecco, la crema solare e gli autoadesivi. Chiediamo che siano visionati i filmati. Ecco, tre mozzarelle e due frati. Chiediamo che sia accertato ogni spostamento. Ci dispiace, manca proprio quel segmento. Chiediamo di poter intervistare chi in quei giorni lo vide. Ci dispiace, sono morte tutte le guide. Chiediamo di poter perquisire il fosso dove fu trovato. Ci dispiace, è stato appena cementato. Abbiamo chiesto, non avete risposto. Non si fa così. Siamo a vostra disposizione per ogni eventuale richiesta da parte del vostro governo. Vogliamo chiarire, non lasciare nulla di non indagato. Paraponzi Polipì, Polipoli, Polipì.
Molto dura questa parte. Molto dura questa parte. Si va spiegato un po'.
Sì. Questa è la parte più drammatica, carnale, tragica del libro. E sì, come avete sentito, per esempio, ci sono due testi quasi a specchio, un testo erotico, dove questo movimento di penetrazione, attraversamento del corpo che è amore, e dall'altra parte quest'altro movimento che invece tortura, conoscenza del corpo per uccidere. Il testo con cui ha concluso Tommaso si intitola Canzonetta per un epilogo, è quasi una filastrocca in qualche modo infantile, a me ha ricordato in parte alcuni testi di Fortini, oppure forse chissà Uccellacci Uccellini, qualcosa anche di Pasolini, e il fatto che sia quasi una filastrocca per bambini fa capire come questa presenza del male, dell'ingiustizia, sia qualcosa di così arcaico, di così presente nella realtà, che è un po' come il lupo, no? Il lupo nelle fiabe, che c'è sempre stato, eppure che continua a insegnarci qualcosa, no? In qualche modo, questa canzonetta che si ripete. E questo libro ha anche una parte di documenti di documenti che sono pensate come lettere che scrive il personaggio a Ardore, a Carlo Giuliani, e ci sono anche alcuni disegni inseriti che vengono da altrettanti fatti fondamentali dell'attualità. Non so se Tommaso vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, grazie. Insomma, è una parte appunto, come dicevo, questo libro anche del romanzesco, insomma, è quella vicenda che avete sentito in questo giovane studioso che andava all'estero a indagare. Chiaramente faccio riferimento a una vicenda di cronaca politica internazionale di cui credo tutti abbiate memoria, un giovane italiano che era andato in un paese straniero di lingua araba alla ricerca di, appunto, studiando la situazione del lavoro sottopagato lì, di sindacalizzazione precaria di quel lavoro, cercando di fare del bene. È stato, come sapete, preso, torturato e ucciso dopo 10 giorni di sevizie, la danza delle 10 torce a cui mi riferivo. Questa è una delle figure, no, che Ardore prende nella storia, diciamo così, una delle figure che hanno animato questa vita. Era ovviamente un mio coetaneo, per cui c'era anche un senso di identificazione molto forte, e fra questi nomi anche ci sono una serie di figure nella storia che vengono evocate, appunto il filosofo Walter Benjamin, Simone Weil, che andava a lavorare, che lei ricca, borghese, andava a lavorare in fabbrica per capire
capite, per capire davvero cosa significava quel lavoro, quel mondo, quindi una conoscenza che passasse dall'esperienza del corpo, dal sacrificio personale. Oppure c'è l'immagine straordinariamente bella e sorridente di Josefina Manresa, che è la vedova di un grande poeta spagnolo, Miguel Hernández, che fu arrestato, trucidato nelle carceri franchiste degli anni 40, e che col suo sorriso e con la sua gioia è colei che ha mantenuto memoria di Miguel Hernández, che sennò andava tutto perso. Fa parte delle grandi, no, trasmettitrici di cultura, come anche la vedova di Osip Mandelstam, no, che ha imparato a memoria tutte le poesie di Osip perché non andassero perse. E ci sono anche delle immagini della cronaca. Questa è una fotografia che a me ha colpito tanto quando arrivò in Italia nel 2018 il feretro di Antonio Megalizzi, un altro mio coetaneo, poco più giovane di me, che credeva nell'Europa, credeva nella diffusione della cultura europea e che trovò la morte in un incidente, un attentato, scusatemi, proprio a Strasburgo. E ad accogliere il corpo di questo giovane nostro concittadino, meritevole di tutta la memoria possibile, ci fu solo Mattarella e i genitori, in una solitudine del corpo morto di questo italiano che mi colpì tantissimo e mi colpisce ancora oggi. E fra queste immagini c'è anche un'altra immagine tragica che tutti ricordiamo, una fotografia scattata in piazzale Alimonda in quei giorni orribili del 2001, del G8, in cui un ragazzo, voi sapete, trovò la morte colpito da un proiettile sparato da un carabiniere in una manifestazione purtroppo fuori controllo, in un contesto di grande violenza anche delle forze dell'ordine. Ecco, queste figure, a livelli diversi, con esperienze diverse, sono tutte figure che in qualche modo raccontano qualcosa di ardore. Però più che leggere la lettera a Carlo, vuole provare a leggere questa del Sasso, che mi fa piacere. Ecco, fra questi disegni c'è anche uno che apparentemente non c'entra niente, che è questo, no? Questo è un sasso, il disegno di un sasso, che mi ha colpito molto, e ho scritto questo strano testo che ora vi voglio leggere, perché fra questi testi a un certo punto mi accade una cosa molto, molto strana. Mi viene regalato da parte di una mia cara amica pittrice un'opera, una sua opera, che è un sasso dipinto su tavola di legno. Ora, mi ha incuriosito questa cosa, che mi venisse regalata l'immagine dipinta di un sasso. E un sasso è un oggetto naturale, certo, però è anche un oggetto che appartiene alla storia della cultura, no? Il sasso, che cos'è il sasso? Insomma, è la prima arma dell'uomo, è il primo strumento dell'uomo, no? Il sasso è l'amigdala lavorata, il sasso è lo strumento con cui si lavorava la pietra per creare l'amigdala, il sasso è l'immagine anche di Davide, no? Contro Golia, Davide con un sasso, no? Scagliato contro il grande Golia, lo sconfigge.
L'intifada,
il sasso, no? Il lancio del sasso, l'immagine famosa di Banksy anche, no? Che poi è passata un po'... Cioè, questo sasso diventa per me, mi è sembrato molto simbolico che una mia carissima amica mi regalasse un sasso, no? E allora ho scritto questo testo che volevo leggervi e che racconta cosa si può fare con un sasso e cosa mi auguro che si faccia con un sasso. Mi hanno regalato questo sasso. È un sasso diverso dagli altri. È il sasso che mi hanno regalato. Il mio sasso non è liscio, è scabro, è tutto storto. È sbreccato qua e là, di nero e di bianco. Pressioni per millenni, magma, gas, lentissime orografie, poi un'infinità di umani e disumani gesti hanno fatto sì che questo sasso arrivasse qui, solido, duro, consapevole. Io vorrei prendere questo sasso, caricare il braccio e con la forza che solo il sasso mi dà, scagliarlo, perché si distrugga la faccia di ogni male e che insieme si spacchi questo mio sasso, torni briciole, materia e molecole, diventi ovunque come l'aria e lo si possa respirare.
Grazie.
Siamo alla fine.
Ecco, con questa lettura siamo arrivati alla parte che inizia ad addolcirsi del libro, no? Sono i libri finali, i libri in cui appunto vediamo la nascita di Ardore, la sua infanzia e la sua rinascita, come vi dicevo alla fine, la sua rinascita che è poi un compito per ognuno di noi di accoglienza della vita e della sua forza originaria. Adesso siamo ormai agli ultimi minuti, perché poi dopo di noi ci sarà il caro amico Guido Celli con la Sinfonia delle Mucche, e volevamo intanto dare la possibilità, insomma, di un dialogo, se c'è una curiosità, una domanda per Tommaso, qualcosa che vi ha incuriosito, che vorreste sentire di questo libro così complesso, di cui si potrebbe parlare per un'altra ora sicuramente.
Se no leggo l'ultima.
E vuoi leggere
l'ultima? No, se non hanno domande.
Ci sarebbe tanto da dire. Una cosa che mi è venuta così.
Prego, prego.
Quando si
parli il microfono.
Lei parlava del rapporto con gli animali.
Sì.
E mi sono detta, ma ultimamente io vedo molti cani con i padroni in giro, dappertutto.
Sì, anche molti padroni con i cani.
E le persone proprio sono attaccatissime, non se ne disfano, anzi, soffrono per loro. E allora mi sono, volevo porre questo pensiero.
Sì, questo è un tema che mi è carissimo. Perché paradossalmente, sebbene noi siamo appunto giunti a un grado di conoscenza molto raffinata della nostra animalità, ecco, diciamo così, ancora c'è qualcuno che crede, diciamo così, in una sorta di privilegio dell'umano, no? Come se l'umano fosse una specie più evoluta delle altre, quando ormai è noto che siamo, anzi, una delle specie più giovani sulla faccia del pianeta Terra. So, una tartaruga ha 250 milioni di anni come specie, noi abbiamo 200.000. Cioè, proprio veramente siamo nati ieri, probabilmente ci estingueremo domani. La tartaruga è lì da 250 milioni di anni, cioè la specie più evoluta è la tartaruga, semmai, cioè, ecco, se dobbiamo proprio dire, o gli odontocetici, eccetera, eccetera. Mentre noi abbiamo ancora questo privilegio. E quindi questa è la prima cosa da dire. Quindi il rapporto con l'animale è educativo, anche perché istruisce all'umiltà, no? Cioè, spesso quelli che noi chiamiamo animali domestici sono specie molto più antiche di noi, animali con cui ci confrontiamo, millenari abitatori di questo pianeta in equilibrio perfetto, sinergico, e quindi ammirandoli e studiandoli davvero impariamo. Del resto tutta la cultura umana deriva dall'osservazione del mondo animale. Pensate alla cosa più la cosa più culturale che voi possiate pensare, il volo, per esempio. Noi voliamo, no? Volare è la cosa che permette di superare i limiti del corpo umano in maniera più eccellente. Il volo di umani è completamente nato dallo studio, dall'osservazione del volo animale, e qui possiamo andare ovviamente molto più a fondo. Ecco, il rapporto che c'è fra umani e animali, continuiamo a distinguere in realtà, cioè fra animale umano e altri animali, sarebbe meglio dire, è un rapporto fondamentale, fondativo della cultura. È un rapporto che è diventato simbiotico e fisicamente intimo con un evento fondamentale della storia umana che si chiama la domesticazione. Voi sapete che intorno al 12.000 avanti Cristo, all'incirca, nel Mesolitico, avviene il primo... Noi troviamo che gli umani davvero convivono con gli animali. Cioè, mentre prima l'animale altro era percepito come predatore o come vittima, quindi come preda, noi eravamo per lo più vittima degli animali, quindi ci è voluto molto tempo perché diventassimo predatori. Soltanto dal 12.000 avanti Cristo questo rapporto con l'animalità diventa invece un rapporto di domesticità, cioè noi siamo veramente coabitanti con gli animali. Ecco, questo è avvenuto ovviamente, come sapete, col cane, il grande primo amico, il lupo, insomma, e poi le mucche, poi i bovini, e poi i suini, e queste, le sorelle capre, le sorelle mucche, le sorelle e tutto questo mondo che ormai ci appartiene. Cosa è successo però? Che abbiamo completamente smarrito da un secolo, con la società industriale, questo rapporto simbiotico con la vita animale. Cioè noi abbiamo convissuto con gli animali per 10.000 anni, capite? Cioè abbiamo domesticato, siamo stati in prossimità, tutta la nostra economia umana era un'economia di coinquilinaggio animale, no? Cioè questa cosa si è interrotta quando abbiamo smesso di vivere in campagna, cioè quando la società è diventata sostanzialmente, la faccio breve ovviamente, totalmente industriale e urbanizzata, quindi è un secolo e mezzo. Ecco, noi proviamo enorme nostalgia degli animali, perché la nostra specie si è formata con gli animali, cioè noi siamo diventati umani con gli animali,
no? E ancora oggi lo sguardo dell'animale, come dirà dopo Guido, insomma, senz'altro il suo grande poema sulla fraternità col mondo delle mucche, no? Ecco, lo sguardo dell'animale è lo sguardo che ci rimanda a noi, cioè soltanto guardando l'animale noi ci riconosciamo umani, perché è il fratello differente, è l'alternativa possibile, no? Della vita. E quindi non mi stupisce che gli esseri umani abbiano enorme nostalgia di questo, perché è una nostalgia sana che chiede ha bisogno di auto, come dire, di qualcosa che lo aiuti a ritrovarsi. Cioè l'animale è proprio quello specchio dell'alterità di cui dicevamo, cioè nell'altro dell'animale, nello sguardo della mucca, nello sguardo del cane, nello sguardo del suino, noi ci riconosciamo differenti dalla mucca, differenti dal cane, differenti dal suino, ma proprio in quanto differenti simili, in quanto simili differenti. Quindi il fatto che noi oggi siamo così quasi spinti ad avere in casa gli animali, a ritrovare questa domesticità, questo coinquilinaggio, mi sembra uno degli elementi di speranza della nostra vita, in un mondo che in realtà, ovviamente, come è tipico dell'Occidente, al contempo macella migliaia di animali senza senso e umanità. Voi sapete, la maggior parte di spreco dell'acqua, di consumo dell'acqua in Occidente, è dovuto agli allevamenti di carne intensivi animali, di cui potremmo tranquillamente fare a meno, e che sono solo il segno di una disperazione arcaica, quando eravamo affamati e la carne era rara. Ecco, noi ancora viviamo, pensate che povertà di consapevolezza di specie, ancora viviamo nel lutto di non aver avuto abbastanza carne 20.000 anni fa. Siamo ancora lì, siamo ancora veramente uomini, come diceva Quasimodo, della fionda e della pietra. Ecco, volevo lasciarvi con un ultimo testo, e poi insomma lascio la parola, breve. No, volevo questo qui, che preferisco questo. È un... dalla parte più dolce, come ha detto Franca, che abbiamo letto poco, e mi scuso di questa durezza a volte della poesia, ma è necessaria. Ecco, quest'ultima parte racconta i pensieri amorosi che hanno generato ardore, sono i pensieri dei genitori di ardore, con l'idea che prima del concepimento fisico c'è il concepimento del desiderio, prima un figlio lo si vuole e poi lo si fa. E già il volerlo è parte del concepimento. E quello, allora, alla fine di questa sezione c'è... un canto che i genitori cantano insieme, per me è una sorta di epitalamio, di canto della vita nascente. Primo genitore e secondo genitore insieme, come in coro. Solo questo esiste, questo momento che avanza, deciso, calmo, con gli occhi fissi al niente, mentre i suoi bordi già declinano, si adombrano, vanno. Adesso appare, questo è l'unico momento. Fuori, il suono dell'acqua sollevata dai copertoni, il richiamo sperduto di un uccello, dalla finestra un alone, oppure ancora uno schermo appena spento, qualcosa di plurale, anonimo, che traguarda un lago senza argini, un bionte, superammasso, sospeso di materia e vento. Qui, in questo momento, esiste unico, dilatato, lento. Non desideriamo niente e vogliamo tutto. Non abbiamo niente e tocchiamo tutto. Per lo più siamo distratti. Poi, invece, sentiamo premere questa vita che diciamo mia, tua, come un prestito.
Grazie. Grazie. Tommaso Di Dio, Ardore, Nino Aragno. E qui di fianco avete il libro e qua l'autore per il firmacopie e autografi.
Grazie, grazie mille. Grazie.